a posto, se la Lombardi si siede, se il Longo va a sedere sul posto, l'assessore viene, noi si può cominciare. No, c'è la porta chiusa. Mi va. Assessore Alessi, andiamo. Se ci si siede si può dare all'inizio all'appello e alla seduta. Grazie.
Buonasera, procedo all'appello per l'odierna adunanza del Consiglio Comunale di oggi 15 marzo 2018. Alberti? Bartolozzi? Benelli, Berselli, Bianchi, Biffoni, no? Calussi, Capazzo, Carlesi, Ciardi, De Rienzo, Garnier, Giugni, La Vita, Lombardi.
Se non fate silenzio, dottor Duceschi non sente.
Longo, Longobardi, Mennini, Milone, Mondanelli, Napolitano, Pieri, Rocchi, Roti, Santice, Sansò, Sapia, Sciumbata, Silli, Tassi, Tropepe, Vannucci, Verdolini. Si dà atto che anche il consigliere Carlesi è presente alla pena. Ah, cioè, scusate. Allora si dà atto che il consigliere Bianchi è presente all'appello.
Sì, va bene. C'è il numero legale, si può dare.
Scusate un attimo, anche il consigliere Giugni lo do presente all'appello, sono 25 in tutto i consiglieri.
Si può dare inizio alla seduta. do la parola al capogruppo Milone perché legga l'articolo 115 della Costituzione. Grazie.
Sì. Articolo 115. Le regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.
Grazie. Allora, abbiamo due question time. Do la parola alla richiesta sull'associazione commercianti della soluzione che facilita l'accesso per il centro storico della consigliera La Vita in merito alla riduzione degli orari della ZTL e sempre sul solito, grazie, sul solito argomento della consigliera Tropepe. Do la parola all'assessore Alessi e poi alle consigliere. Grazie Alessi.
Sì, grazie Presidente. Allora, sulla questione delle richieste dei commercianti del centro storico, io ho detto semplicemente una cosa. Io ho detto che secondo me era giusto aprire un dialogo su delle richieste, perché era giusto aprire un dialogo con la città, per la città, su tutti gli argomenti che riguardano appunto il commercio e il rapporto con i cittadini. La mia interpretazione è stata quella di aprire il più possibile questo dialogo affinché sia un dialogo che possa arricchirla la città. Perché? Perché è in dubbio che in questo momento esistono anche delle conflittualità importanti fra la residenza e il commercio del centro storico e forse anche fra la città stessa e, diciamo, la parte centrale della città anche come fruizione. Una discussione lanciata appunto dai commercianti, secondo me si parte appunto dalle richieste, no? Le richieste sono lì, sono puntuali, sono scritte. Da lì si parte, non è detto che si arrivi a quello, si può arrivare a tutt'altra parte, però credo che chiaramente il punto di partenza è quello che ti viene chiesto, da lì si parte e si discute di tutto. Io ho portato, come ho detto, la mia personalmente da assessore alla mobilità, dicendo che la vedevo molto molto complicata la questione di relativa ai varchi, alla ZTL 024, di toccarla, però dicendo che chiaramente se si apre un dialogo con tutti, come ho detto, con tutti i residenti commercianti, si parte da zero e se ne parla. Però io personalmente non, insomma, la questione dei varchi veri e propri, di toccare i varchi, la vedo molto molto difficile, mentre portavo come esempio sul tavolo della discussione due punti che erano individuati come si potrebbero per esempio affrontare. Ho preso due punti che secondo me portavano con sé una riflessione più ampia. E quali sono? Prendo i due punti che ho citato, la sosta di San Domenico e la famosa ZTLB, cioè la ZTLB, non quella dei varchi, la 7.30, 18.30. La mia riflessione è questa, poi straziata dal giornale e ridotta a un mero titolo. La discussione è: noi abbiamo una ZTLB non controllata ormai da anni, che in pratica non ha un impatto reale sulla città, che è questa 7.30, 18.30, che ha poco significato così com'è, perché appunto non è controllata e non può neanche essere controllata, perché non ci sono le risorse, non ci sono il numero di pattuglie sufficienti. Addirittura il Ministero dà l'indicazione: se controlli un varco devono essere controllati tutti gli altri, se vi ricordate l'inizio del famoso varco di via Carbonaia. Allora, il tema è: ha senso tenere una cosa pro forma, o forse appunto potrebbe essere più corta però vera, controllata seriamente, cioè con dei varchi meccanici, con altri sistemi, con la polizia municipale? Però nel senso, piuttosto che le regole finte, io preferirei le regole vere, no? Nel senso, quelle che sono rispettate. Per cui io sulla ZTLB sono pronto a aprire qualsiasi discussione, perché non mi piacciono le cose che sono lì pro forma. E quindi su questo mi sembra interessante, per esempio, aprire una discussione. Come mi sembra interessante aprire una discussione sulla sosta? Prendo San Domenico e io a quel punto San Domenico è uno degli esempi della stortura che Prato ha sulla sosta. Qual è la stortura di Prato sulla sosta? È che Prato ha deciso di dare nei posti blu la possibilità di sostare ai residenti. È una stortura che abbiamo noi e che per buona parte degli anni ha funzionato e ora viene fuori, però in alcuni punti viene fuori tutta la stortura. Perché? Perché in teoria dovremmo andare verso un'altra discussione, che è quella per esempio fiorentina, dove c'è il posto per residenti, chiamiamolo verde per distinguerlo dal bianco, il bianco libero, il verde per i residenti, il blu a pagamento, dove non è possibile sostare se non a pagamento. Prato ha 10.000 posti blu. Di questi 10.000 posti blu, quanti sono realmente a disposizione di chi viene a visitare la città? Non lo sa nessuno, perché potrebbero essere tutti occupati contemporaneamente da residenti, come zero posti. Quindi anche per esempio se noi avessimo invece che fatto la scelta di dare a Consac Servizi, quindi a una società pubblica, l'avessimo messa nel mercato privato, mi dite quale soggetto privato può fare un piano economico finanziario 10.000 posti di cui non si sa quanti sono a disposizione realmente? Allora, quello che dicevo, aprivo sulla questione di San Domenico dicendo sarebbe il caso per esempio di dividere, come è stato fatto, come viene fatto nella maggior parte delle città italiane, di dividere il posto blu che è solo a pagamento, il posto per residenti solo per residenti e così garantire la sosta per tutti e una risposta per tutti. Questo accompagnato a delle proposte che faremo nei prossimi giorni sulle tariffe e sugli abbonamenti di tutta la città. Ecco, cercando di favorire i commercianti sia i residenti, cioè ognuno andando in direzione della sosta di permanenza e uno nella sosta breve a rotazione. Io, la mia riflessione è di ampliare la discussione sulla sosta, sul ZTL, alla città e non soltanto a ridurlo a quello, diciamo, che può essere interesse di una piccola parte, ma lo dico in senso positivo, nel senso che non è neanche bello che un'altra parte di città dica che se ne frega di 10 persone, non è neanche questo che deve essere fatto. Secondo me deve essere iniziato un dialogo che si basa sulle cose che non vanno dell'attuale, e io non ho mai detto di personalmente di toccare i varchi, anzi io personalmente, ripeto, sono molto critico sull'ipotesi. Però sono convinto che il dialogo possa farci migliorare su delle evidenti storture che ha il sistema operato.
Grazie Assessore. E la parola alla consigliera La Vita e poi alla consigliera Tropepe. Mi sono dimenticata di dirvi che nonostante la Camera vi inquadri e vi si veda in streaming a chi ci guarda, non ci sono i nomi. Penso ve ne siate accorti, non è uscito il nome dell'assessore Alessi, non esce il mio, quindi non escono neanche i vostri nomi, mentre escono sul programma, non li vedete qua, però ve lo dovevo dire ma non me ne sono ricordata, scusate.
Grazie Presidente. Dunque Assessore, sinceramente a me sembra che abbia un po' le idee confuse, politicamente intendo, sull'argomento, probabilmente sia lei che il sindaco. Allora, a parte che avevo fatto una domanda specifica, perché la questione, almeno quello che io ho letto sui giornali, poi se i giornali si inventano cose non lo posso sapere. Comunque la questione era nata dal fatto di dire ok, siccome c'è crisi nel centro storico, negozi che chiudono, sempre più fondi sfitti, per agevolare il commercio bisogna portare le auto in centro storico, quindi questa era stata la riflessione. Io le chiedevo appunto se era d'accordo con questa riflessione, perché a nostro avviso non è così assolutamente con le automobili in centro che si che si incentiva gli acquisti o che si dà aria all'economia. Allora, parto da un presupposto specifico. A nostro avviso il centro storico non è né dei negozianti né dei residenti, e lo dico da residente del centro storico. Il centro storico è frequentato da tutti i pratesi, da tutti, da chi abita Iolo, San Giorgio a Colonia, Chiesa Nuova, San Paolo e Galciana. Quindi se bisogna aprire una discussione, un confronto, deve essere aperta con tutta la città, con tutti i 190.000 pratesi, non solo con i residenti, perché Il centro storico, per morfologia, per cosa, è vissuto da tutti ed è frequentato da tutti, quindi non solo dai residenti. Questo è il punto primo. Poi io sono d'accordissimo sul fatto che ci debbano essere parcheggi dedicati esclusivamente ai residenti e parcheggi dedicati a chi viene fuori, tant'è che questa cosa noi l'abbiamo scritta anche sul nostro programma elettorale, perché mi sembrerebbe una cosa sacrosanta che un residente abbia dei parcheggi esclusivi e appunto chi viene da fuori abbia dei parcheggi esclusivi, cioè diversi loro stessi. Però non ho capito perché questa cosa debba essere fatta solo in Piazza San Domenico, cioè, io ho letto Piazza San Domenico, mi si sono alzate le orecchie, i capelli, che già ce l'ho un po' riti, insomma tutto quanto, perché ho letto aumentare posti in Piazza San Domenico. Piazza San Domenico, sono finiti i lavori 2 anni fa, non mi ricordo quando, proprio per levarli i posti, perché francamente non si può vedere una piazza con una chiesa, con un monumento importantissimo, un museo pieno di macchine. Poi le auto ci continuano a posteggiare comunque e nessuno gli fa le multe, o comunque se le fanno non sempre, perché a tutte le ore la sera c'è pieno di macchine posteggiate in divieto di sosta senza nemmeno una multa, e questo vabbè, comunque un altro discorso. Per cui, allora, noi non crediamo assolutamente che la direzione per diciamo risollevare l'economia del centro storico sia quella di diminuire varchi o aumentare parcheggi o far venire più persone con le auto, perché non è così che si combattono i centri commerciali, assolutamente. Poi tra l'altro ne avete voluto, non so, poi si è arenato tutto, sono contenta, ma insomma un centro commerciale alle porte del centro storico l'avete votato anche voi all'ex Fabbricone. Comunque non è questo il modo, cioè qui o si fa anche i commercianti escono un attimino da quest'ottica un po' vecchia, perché altri comuni hanno puntato sulla pedonalizzazione ed hanno ottenuto dei risultati ottimi, perché cioè fare poi alla fine, se arrivi in un posto dove c'è decoro, non ci sono auto, puoi camminare liberamente, le panchine, puoi vedere tutti i monumenti, è diverso che andare a Giglio, al Parco Prato, dove parcheggio comunque con la macchina lì, quindi le persone sono invogliate a venire. Poi il potenziamento dei mezzi pubblici, insomma tutto quanto, però la discussione deve essere fatta attorno a questo. Quindi assessore, io rinnovo e concludo. Se avete il coraggio, ormai purtroppo siamo quasi a fine legislatura, non credo comunque, di aprire alla pedonalizzazione, come mi sembrava che anche alcuni consiglieri comunali del PD fossero d'accordo, da parte nostra avete tutto l'appoggio. Pietro, concludo Presidente, da noi avrete un'opposizione veramente serissima, perché proprio siamo assolutamente contrari. Grazie.
Grazie. Consigliera Trepepe, grazie.
Grazie, grazie Presidente. Scusate colleghi. Bene, ho fatto questa richiesta, questa question time, sulla richiesta dei residenti del centro storico, perché assessore non le nego che c'è preoccupazione anche da chi comunque vive questo quartiere, e voglio ricordare che il quartiere del centro storico è diverso da altri centri storici. È un centro storico dove esiste una residenza molto importante, quindi è un elemento insomma che ha preoccupato questa discussione su questa proposta fatta da parte dei commercianti. A mio avviso, e qui veramente do un parere molto personale, la persona che si è occupata da tempo del centro storico, sono anche segretaria del centro storico del PD, quindi insomma ne ho discusso da molto tempo. Io credo che queste sono ricette vecchie a problemi nuovi. Noi non, se limitiamo la discussione sul commercio all'accesso al centro storico, ai parcheggi, secondo me diamo una visione molto parziale del problema del commercio. E noi vediamo realtà nuove, ad esempio l'e-commerce che è entrato prepotentemente nelle nostre vite, e è una realtà vera con cui tutte le città, tutto il mondo del commercio si deve confrontare e trovare soluzioni. Io faccio un esempio: negli Stati Uniti stanno chiudendo i centri commerciali perché c'è una crisi, ad esempio, oltre all'ingresso delle nuove forme di commercio, c'è anche una crisi della classe media che ha portato a un indebolimento di quei centri commerciali che erano proprio portati a quel tipo di target di clientela. Quindi ecco, io con questo voglio dire che a mio avviso va fatta un'analisi seria, un'analisi con strumenti veri, perché io posso avere una percezione, ma se non ho strumenti veri che mi dicono qual è il problema, perché il centro di Prato, il commercio del centro di Prato non viene utilizzato dai pratesi e anche da altri fruitori,
e daremo sempre una visione parziale. Quindi io dico che la proposta, a mio avviso, quella di riaprire varchi è dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, sicuramente inaccettabile. L'ho detto più volte, ho anche presentato delle mozioni sulla pedonalizzazione e su questo ci siamo sempre trovati d'accordo con il Movimento 5 Stelle, insomma le abbiamo votate insieme, quindi questo da parte nostra c'è. Ad esempio sui parcheggi, quello che chiediamo, ad esempio, abbiamo parlato diverse volte anche in commissione, quello di indicare il numero di parcheggi liberi, dell'indicazione con delle cartellonistiche. C'è delle cose da migliorare sicuramente. Anche la proposta che ha fatto adesso l'assessore sulla differenziazione dei parcheggi per residenti e per non residenti ci trova d'accordo. Però ecco, quello che dico io, togliamo dai giornali questa discussione, portiamola all'interno dell'istituzione insieme a tutti gli attori. Quindi l'istituzione, i cittadini tutti, in particolare i residenti e i commercianti, e troviamo delle situazioni vere, delle soluzioni vere e concrete, con un'analisi altrettanto vera e concreta. Grazie.
Grazie consigliera Tropipi. Devo fare due comunicazioni. La prima l'avete anche letta dal verbale dell'ordine del giorno, si mette in discussione, prende in atto dei verbali delle sedute consiliari del 28/9/2017, del 5/10/2017, 26/10/2017, a seguire sino all'8/2/2018, 8/2/2018, che è il consiglio straordinario sulla mafia, quindi è una presa d'atto di approvazione. Do comunicazione che il sindaco conferisce le deleghe allo sport al vice sindaco e che conferisce la delega degli affari generali all'assessore Faltoni. È una sola, una mera comunicazione che dovevo fare al consiglio. Allora, punto 2, ordine del giorno, delibera. Commissione speciale di studio. Scusate, ma c'è troppa confusione. Questa delibera nasce dall'ordine del giorno che abbiamo votato durante il Consiglio straordinario. È la commissione sulla criminalità nel nostro territorio e sulle possibili azioni di contrasto. C'è la nomina dei componenti. Avete bisogno della relazione dell'assessore? Avete bisogno della lettura dei nomi che va in commissione? La faccio io. Allora, intanto nasce dall'ordine del giorno per la costituzione di una commissione consiliare speciale che studi i fenomeni di criminalità del nostro territorio e le possibili azioni di contrasto. Allora, si ritiene pertanto di proporre al Consiglio la commissione di studio composta da 10 membri. Eserciteranno le loro funzioni con voto ponderato, in rapporto cioè al numero dei consiglieri del gruppo rappresentato. Le adesioni mandate alla conferenza dei capigruppo dei consiglieri sono i seguenti: Carlesi Massimo Silvano, Luca Roti, Roberta Lombardi, Aldo Milone, Dante Mondanelli, Alessandro Benelli, Rita Pieri, Silvia Lavita, Emanuele Berselli, Marilena Garnier. Vi ho chiamato tutte e 10, giusto? Sì, Roti non è in sostituzione. La capogruppo Sciumbata manda dà il suo posto a Luca Roti. Conferma da lontano. Avete diritto di parola, una delibera? C'è qualcuno vuole intervenire? Nessuno. Si mette in discussione, si fa la dichiarazione di voto. Capogruppo Sciumbata, dichiarazione di voto? Nessuna dichiarazione di voto. Milone, dichiarazione di voto? Nessuna dichiarazione. Pieri? Non è in aula. Mondanelli, dichiarazione di voto? No. Movimento 5 Stelle, dichiarazione di voto? No. Roberta Lombardi, dichiarazione di voto? No. No. Giugna, dichiarazione di voto? Rocchi, dichiarazione di voto? No. Benissimo. Allora, mettiamo in votazione il punto 2 all'ordine del giorno. Commissione speciale di studio sui fenomeni di criminalità nel nostro territorio e sulle possibili azioni di contrasto. Istituzione, nomina, componenti. Noi siamo pronti. Per piacere, verificate, per esempio, Silli non è in aula, se gli togliete il badge, per cortesia. È un Montecitorio di già. Bene, mi sembra ci sia tutto. Aventi diritto 24, perché c'ho un non votante, ora si verifica chi è. 23 favorevoli, nessun astenuto, nessun contrario. Aspettiamo di vedere chi è che non ha votato. Non ho sentito. Non ha votato Milone. È grave. Allora, capogruppo Milone, se vuole per dire cosa, se è a favore o no di questa delibera, lo deve dire al microfono.
Favorevole.
Quindi 24 presenti e aventi diritto, voto 24 favorevoli. La delibera è approvata. Si mette in votazione l'immediata eseguibilità. L'immediata eseguibilità della commissione speciale. Allora si fa così, nomino il consigliere, è venuta? No, non è venuta, è venuta? Si ferma un attimo, siete buoni. Voglio vedere chi non è votante. Sì.
Mi scusi, la tesserina della dottoressa Della Pieri non è inserita, ma questo continuava a lampeggiare.
Come si fa a mano, nomino due consiglieri, il consigliere Carlesi e il consigliere Capasso. Per piacere, a sedere, consigliere Alberti. Si vota l'immediata eseguibilità, si vota a mano. Allora, li avete contati? Aspettate un attimo. Sì, Alberti c'era, era seduto lì.
No, ma ora contiamo i presenti.
Ora si contate si conta presenti. Con me, me mi ha contato Gabriele?
24 presenti.
Per esempio, con me, per dire, ok. Si alza, si vota l'immediata legibilità. Favorevoli? Giù le mani. I contrari? Nessuno. Astenuto? Nessuno. La delibera è approvata con immediata esigibilità. Grazie consigliere Carlesi e grazie consigliere Capasso, ormai per tutta la legislatura, per tutta la vita. Allora, io avrei bisogno dell'assessore Barberis, che non è in aula. Si va a cercare. Nel frattempo, no, è qui. Sì, tutta roba di Barberis. Posso chiamare, mi potete chiamare l'assessore? L'assessore Squittieri.
Può andare bene anche il presidente.
Intanto si fa l'interrogazione. Allora, se va bene, io comincio facendo parlare il presidente della Commissione 4. Allora, do la parola al presidente della Commissione 4 e il punto di cui parliamo, allora, è il punto 3, è quello denominato piano unificato CAP, e allora il presidente ci spiega anche... Scusate, però c'è troppa confusione. Ci spiega anche la proposta di emendamento. Grazie, consigliere Carlesi.
Grazie. Allora, colleghi, la delibera che noi stiamo per affrontare ora è quella dell'approvazione definitiva del cosiddetto piano unificato CAP. Questo percorso ha avuto un'adozione e ha avuto in Consiglio Comunale anche il passaggio per quanto riguarda le controdeduzioni alle osservazioni. Osservazioni di natura tecnica erano quelle del genio civile e quelle relative a una modifica al testo della Convenzione per renderla armonizzata alla nuova norma, alle nuove norme per il codice degli appalti. La delibera di oggi in che cosa consiste? Prende atto della avvenuta conferenza paesaggistica in regione con esito positivo, quindi le controdeduzioni sono già state votate dal Consiglio Comunale, la conferenza paesaggistica regionale ha dato esito positivo, oggi noi andiamo ad approvare la delibera a titolo definitivo, tenendo presente che nella delibera sono riportati i tempi anche di attuazione del piano, che consistono in questi: entro 30 giorni dalla avvenuta pubblicazione della delibera dovrà essere sottoscritta la convenzione, prima dei 30 giorni il CAP dovrà presentare all'amministrazione comunale il progetto relativo agli oneri di urbanizzazione. Gli oneri di urbanizzazione dovranno essere e le opere di urbanizzazione dovranno essere eseguite entro 12 mesi dalla firma della convenzione o in alternativa 9 mesi dal permesso a costruire relative alle stesse opere. Il piano ha 5 anni di validità. Per quanto riguarda il lotto A, che è quello precedente a questa variante urbanistica, a questo piano attuativo, ha una proroga di 18 mesi e non di 5 anni come sarebbe l'intero piano. Perché? Perché chiaramente, essendo già un'opera avviata con permesso a costruire in essere, non è stato ritenuto opportuno fare durare anche questo per 5 anni, ma far chiudere la partita ovviamente nei tempi più ristretti, perché anche più consoni alla città stessa. Chiudo dicendo che per un mero errore di trascrizione viene fatta c'è un emendamento che ha natura tecnica, ma però di fatto poteva essere inteso anche come sostanziale. Quindi a pagina 4 di 6, anziché la dicitura per i lavori relativi al comparto C, in realtà si tratta dei lavori relativi al comparto A. La proroga è di 18 mesi, come ho detto prima. Invece qui c'era scritto appunto che si riferiva al comparto C, invece il comparto C ha 12 mesi di tempo per l'attuazione o 9 da tempi dal rilascio del permesso di costruire.
Grazie. È corretta quella che ci ha mandato noi, mi chiede il dottor Duceschi? Cioè, l'emendamento?
La proroga di 18 mesi.
Sì, no, ma io ho un emendamento che recita così. Nel primo capoverso, pagina 4, la dicitura per i lavori relativi al comparto C, la proroga di 18 mesi dalla firma dell'accordo stesso, viene sostituito da così. Per i lavori relativi al comparto A, la proroga di 18 mesi dal 26 gennaio 2018. Beh, questo è l'emendamento allora che dovremo votare.
Va bene? Allora, ciò è scritto a parlare il consigliere Berselli. Grazie, consigliere.
Grazie, presidente, assessori, colleghi e gentile pubblico. Nuovamente buonasera. Beh, finalmente siamo in fondo a una situazione che, se vogliamo vederla con l'occhiale del tempo, poteva avere, non dico una logica, ma quantomeno la logica che veniva gestita e affrontata in un certo modo 15 anni fa. Oggi le logiche di urbanistica intese con una città come si sta e si è sviluppata sono completamente diverse e, lasciatemi dire, più attente soprattutto alla densità. Cosa avviene? Siamo in fondo quindi a un percorso che, se non sbaglio, è cominciato nel 2003, in quegli anni, grosso modo, 99 addirittura, che ha attraversato almeno 4 legislature, quindi 4 sindaci, diversi tentativi, tanti cambiamenti di percorso, tanti cambiamenti di idea. Cito soltanto l'ultima di via del Porcile, quando c'era l'amministrazione Cenni, tante volte venuto in commissione. È stato un piano veramente faticoso, soprattutto per l'amministrazione, il portarlo in fondo. Diciamo che ha avuto un grande senso di responsabilità l'amministrazione a volerlo, per tutte le amministrazioni, a cercare di portarlo in fondo nell'interesse della città. Se vogliamo, i proponenti hanno fatto fino in fondo tutte le modifiche che gli sono piaciute, comodate, al di là di quello che avevano detto il giorno prima. Ma così stanno le cose, non è una colpa, non è un reato, e quindi è soltanto un metodo. Cosa avviene in sostanza? In sostanza parliamo di quello che è il risultato finale rispetto a quelle che erano le approvazioni iniziali. E questo è quello che è importante, che è dirimente nel piano. Fondamentalmente si va a rinunciare a una parte importante nella parte di via del Lazzaretto, si va a rinunciare all'auditorium, si potenzia l'officina, quindi questo porterà lavoro, potenzierà le attività di CAP con la manutenzione ad autobus e a mezzi pesanti che transitano nella nostra area, anche nell'area fiorentina, e anche questo è da vedersi con un occhiale positivo. È altrettanto positiva quindi la riduzione dei volumi e delle superfici. È molto importante, sottolineo, è stata un po' una battaglia che anche il sottoscritto ha condotto nell'interesse della città e della circoscrizione, perché fra il piano CAP, fra via del Lazzaretto e l'ex piazza, o il parcheggio se preferite piazzale dell'ex circoscrizione sud, verrà tutto adibito a parcheggi, anche perché sopra vi è un elettrodotto. È sicuramente una situazione importante, tra l'altro sarà un parcheggio che potrà permettere anche tante attività nell'ambito del sociale di quella che è il, tutta una zona che è densamente abitata, quindi uno spazio comune polivalente di fatto diventa, anche se nominalmente a parcheggio, alberato e illuminato. Questa è stata una battaglia che ha potenziato un po' da parte di tutta la Commissione, ma lasciatemi dire, in qualche modo anche proposta fortemente anche dal sottoscritto, ma comunque voluta dalla maggioranza, approvata, accolta dalla maggioranza, quindi evidentemente una battaglia utile alla città, utile alla circoscrizione e alla zona. In definitiva, le riserve dove sono? Sono sul patto iniziale, su Via del Romito. Su Via del Romito, anche se è stato tolto un palazzo di fatti e di fatto, al di là di quelle che sono le proroghe, le cose tecniche che sono appena state narrate in delibera, il fatto vero è che noi andiamo a mettere lì dentro oltre 100 unità immobiliari, 120, 103. Quante? Anche uffici, ma tante unità immobiliari lì dentro ci sono. Quindi è chiaro che la densità di macchine in una zona che è già densamente abitata, densamente, della città densa, diventano importanti. Quindi le riserve sul piano nascono da un errore di genitura proprio del piano stesso, perché allora vi era una sensibilità diversa in confronto e anche delle richieste di standard molto inferiori a quelle attuali, che quindi abbiamo dovuto, con mille sacrifici, cercare di inserire all'interno di un contesto dove stanno stretti. E quindi il voto da parte mia sarà un voto di astensione, perché non me la sento di accompagnare la responsabilità di un piano che comunque inserisce tanta residenza, ma non tanto per la residenza in sé, quanto proprio per gli standard che in qualche modo vengono a essere stretti e recuperati, certo, in altre parti della città, utili anche lì, per l'amor del cielo, però in un punto densamente abitato è molto probabile che si possa andare, fra virgolette, in crisi, ci possano essere dei problemi quando saremo regime con tutte le unità immobiliari che saranno abitate. Quindi preannuncio un voto, intanto con soddisfazione dico che finalmente siamo arrivati in fondo, e preannuncio voto di astensione. Grazie.
Grazie consigliere Mezzelli. C'è qualche altro consigliere che vuol parlare? Consigliere Carlesi.
Dunque, io devo dire sinceramente che una delibera di questo tipo in una legislatura ha un significato importante, perché, lo diceva prima anche il collega Berselli, è una storia lunga. È una storia, diciamo, ormai ha quasi 20 anni di storia alle spalle, e chiuderla in questo modo credo che ci sia soddisfazione per il lavoro svolto in commissione, per il lavoro svolto insieme anche agli assessorati. Io credo che da questa delibera ne tragga vantaggio complessivamente la città per due motivi. Un primo motivo, perché si va a correggere di fatto quello che era previsto in un vecchio piano regolatore, che era una saturazione molto forte di un'area come quella fra via Vestri, via del Romito, via Valdanzi, e dove qui chiaramente si vanno a ridurre metri cubi e superfici, e quindi si va a dare una ristrutturazione dell'edificio esistente, l'ex Cormatex, tanto per capirsi, che diventano uffici. Diventa una realtà direzionale, uffici, anziché andare a costruire ulteriori appartamenti. Quindi qui abbiamo minore volumetrie e minori superfici. Abbiamo in via del Lazzeretto, rispetto al piano originario, minori superfici e minore volumetrie anche lì. E questo è il primo aspetto, diciamo, dell'impatto per quanto riguarda il suolo. Poi abbiamo delle risposte importanti ai bisogni della città. Nella delibera che noi andiamo a approvare sono previsti 9.000 metri quadri di verde pubblico che passano all'amministrazione comunale, passa all'amministrazione comunale due aree a parcheggio per 180 posti auto, verranno collocate
400 piante, ma non piccole piante, già piante cresciute, e verranno collocate in una zona che ha bisogno anche di avere un forte, diciamo, riequilibrio sotto questo profilo, diciamo, anche ambientale. Quindi saranno, io credo anche questa è una risposta forte a quello che è bisogno di verde, che è bisogno di qualità dell'aria, e quindi andremo fra via Badie, via della Zeretto, via De Santis ad avere questa forte piantumazione. Nello stesso momento verrà prolungata la pista ciclabile, che passerà appunto attraverso questo verde nuovo e che si connetterà con quella che è su via Fiorentina e che prosegue poi verso Pratilia, verso via del Castagno e verso il centro. L'ulteriore aspetto, credo, da segnalare di soddisfazione, di vera soddisfazione di questa delibera, è che il tutto è stato, diciamo, concluso tenendo conto anche di una tempistica molto stretta, perché le opere di urbanizzazione dovranno essere realizzate entro un anno dalla firma della convenzione. Quindi la firma della convenzione sarà ai primi di maggio, entro aprile di un altro anno le opere di urbanizzazione dovranno essere terminate. Questo significa poterle fare le piantumazioni in un periodo idoneo, quindi anche nel periodo autunnale, e avere poi un risultato anche prezioso per quanto riguarda la viabilità velocemente, perché la zona, soprattutto via De Santis e via delle Badie, l'aspettano da tempo. Io aggiungo l'ultima cosa, che è questa: il Genio Civile, che ha dato un parere favorevole, aveva chiesto che si facesse anche un riequilibrio sotto il profilo del rischio idraulico. Cosa è stata fatta? Perché sono stati previsti sistemi di ritardo del flusso delle acque, in modo da ritardare le acque meteoriche di un'ora. Questo significa che rallentiamo tutto l'arrivo di acque in una zona come questa, la rallentiamo, e quindi consentiamo al depuratore di poter smaltire con più gradualità anche l'arrivo delle acque meteoriche. Sembrerà poco, ma se su ogni intervento si vanno a fare queste mitigazioni e questi diciamo accorgimenti di ritardo, significa anche mitigare ulteriormente il rischio idraulico in città. Sono accorgimenti importanti, e averli potuti gestire in questo modo credo sia un risultato positivo. La conferenza paesaggistica si è chiusa, come dicevo prima, con un esito favorevole, e ricordo che intorno all'edificio stanno già realizzando le barriere antirumore, che hanno uno scopo precauzionale, anche se di lavorazione particolarmente rumorose non ce ne sono lì, perché di fatto c'è un'officina, però è bene anche che siano state previste queste. Sono barriere fonoassorbenti di altezza di circa 3 metri, che vanno chiaramente a dare un'ulteriore protezione all'abitato delle Badie. Quindi, in conclusione, credo un ottimo risultato che si chiude con questa delibera e che poi dà l'avvio a un percorso di valorizzazione di un territorio, e anche la soddisfazione di avere una delle nostre aziende più importanti di Prato, di averla su Prato, sia per quanto riguarda gli uffici e sia per quanto riguarda l'officina meccanica. Già nell'officina meccanica ci lavorano 80 persone, cioè è previsto collegato a questo piano un ampliamento del numero degli addetti, come sarà previsto un aumento degli addetti sull'edificio che verrà diciamo ristrutturato su via Dromito. Quindi credo la soddisfazione possa essere anche in questo senso molto forte.
Grazie consigliere Carlesi. C'è qualcun altro iscritto a parlare? No. Allora posso dare la parola all'assessore Barberis per la replica e poi si fa la dichiarazione di voto. Grazie, assessore.
Allora, sì, diciamo, allora, intanto i successivi tre piani sono approvazioni definitivi di piani che sono andati in adozione. Come è noto, sono stati adottati tutta una serie di piani, no, prima dell'entrata in vigore delle salvaguardie, che sono quelli che sostanzialmente sono totalmente in linea con gli indirizzi del nuovo piano operativo, e quindi in questo momento stiamo andando all'approvazione definitiva di tutti questi piani. La Regione ha dato 6 mesi di tempo ai comuni che per fare l'approvazione definitiva, quindi siamo in questa fase tecnica in cui quei piani che hanno necessità per effetto di richieste di altri enti o per, come in questo caso, anche la valutazione nell'ambito del Consiglio Comunale degli esiti di conferenze dei servizi di ulteriori enti, ripassano dal Consiglio Comunale. In questo caso, credo, sì, sono d'accordo col consigliere Carlesi, col Presidente della Commissione, cioè in questo caso credo che al netto del piano, che evidentemente è da anni, no, che sta andando avanti e quindi è stato oggetto tra l'altro di una riflessione e ripensamento rispetto alle strategie che erano state individuate nell'ambito dell'adozione o del piano precedente, perché chiaramente sono cambiate le condizioni della città sostanzialmente, no? Quindi è chiaro che delle scelte fatte tanti anni fa si arriva oggi a ridefinirle, a rivalutarle rispetto a quelle che sono le condizioni della città di oggi. Ma quello che credo sia molto importante è mettere in evidenza i temi ambientali che si porta dietro questo piano. Cioè, mi spiego. Nell'ambito del piano operativo, come è noto, uno dei temi, forse il più importante che sta venendo fuori nella redazione del piano, sono proprio i temi ambientali, cioè di come la città debba essere, le città europee del futuro debbano essere ripensate in relazione ai cambiamenti climatici, alla qualità dell'aria e di come quindi lo spazio pubblico e in generale la città possa diventare un luogo sano. Prato, da questo punto di vista, si sta caratterizzando per tanti interventi che vanno in questa direzione, cioè quando si fanno parchi come il Parco Centrale o gli spazi pubblici di Versibility o un parco sopra l'interramento di una strada, piuttosto che interventi come appunto il Parco Centrale o interventi quindi che vanno a creare un nuovo spazio pubblico, la domanda che ci si sta facendo in questi progetti è come questi spazi possono diventare dei luoghi attivi nei confronti della salute pubblica. Quindi questo è il tema, è un dibattito internazionale che è in corso, dove la città di Prato in questo momento è considerata un luogo paradigmatico in cui stanno succedendo cose molto interessanti. Quello che è l'evoluzione di questa riflessione, che evidentemente è naturale fare quando si parla di un parco, di uno spazio pubblico, di una piazza, eccetera, è anche in relazione invece ai luoghi urbanizzati, cioè quindi cosa vuol dire? Come gli edifici possono avere questo ruolo? Come i parcheggi possono avere questo ruolo? Come il posizionamento di alberi nella città vada a definire nuovi modelli di insediamento in cui si tiene subito conto dei temi legati appunto alla qualità dell'aria, alle isole di calore durante i mesi estivi, eccetera, eccetera. In questo caso quindi siamo di fronte a un piano che nell'ambito di un lavoro molto intenso che è stato fatto dagli uffici, dalla commissione, quindi con incontri, con sopralluoghi, incontri con i cittadini, eccetera, ha portato a un risultato molto importante e mi interessa rimarcare soprattutto da questo punto di vista, cioè di come le urbanizzazioni, quindi lo sviluppo anche di piani che vanno a edificare, a realizzare strutture, eccetera, possa anche portare invece a contributi molto significativi da un punto di vista ambientale. Gli alberi è naturale, no, riconoscere un valore di questo tipo. Tra l'altro questo non è l'unico piano che ha un'impostazione di questo tipo, esistono almeno altri piani che sono stati valutati dalla Commissione a cui è stato chiesto di fare forestazione urbana. Questo tecnicamente è forestazione urbana, ma in questo caso c'è il tema ancora più interessante delle vasche di raccolta di prima pioggia, no, che effettivamente stanno diventando un tema molto importante, soprattutto per effetto per come prevenire o affrontare i temi di resilienza urbana, soprattutto sui temi dei cambiamenti climatici e quindi delle cosiddette bombe d'acqua. Quindi questo è importante che venga rimarcato. Perché? Perché si inserisce in una riflessione molto più ampia e quindi in questo caso si va effettivamente a anticipare e a concretizzare quelle che saranno molte delle future, non molte, sarà una strategia determinante del prossimo piano.
Sì, anche perché c'è troppa confusione. Allora, dichiarazione di voto, capogruppo Sciumbata. Dichiarazione di voto. Nessuna dichiarazione. Capogruppo Milone. Capogruppo Pieri. Nessuna dichiarazione. Capogruppo Mondanelli. Nessuna dichiarazione. Capogruppo Lombardi. Nessuna dichiarazione. Capogruppo Verdolini. Nessuna dichiarazione. Capogruppo Giugni. Nessuna dichiarazione. Capogruppo Rocchi. Nessuna dichiarazione. Allora, metto in votazione prima l'emendamento, dopo la delibera emendata e poi non c'è l'immediata eseguibilità. Sì, e poi l'immediata eseguibilità. No, non c'è. Non c'è. Perfetto. Allora, si aspetta che rientrate a sedere ai vostri posti, reinserite i badge. Noi si dovrebbe essere tutti pronti. Noi ci siamo. Si può andare. Si vota l'emendamento. Emendamento a correzione. Allora, 29 votanti, 17 favorevoli all'emendamento, 12 astenuti all'emendamento, nessuno contrario. Si vota la delibera piano attuativo 330, denominato CAP unificato, come emendato. Noi siamo pronti. Noi sì, si può votare. Presenti, 17 favorevoli, 12 astenuti, approvata la delibera. Grazie. Punto 4, piano attuativo 333, denominato via Meucci. Intervento di demolizione di un complesso. Avete bisogno della relazione? Sì. Abbiamo anche l'assessore.
Sì, allora, questo siamo ancora una volta in una, come nel caso precedente, nell'approvazione definitiva di un piano che è stato adottato recentemente. A questo piano, nelle fasi successive all'adozione, non sono state presentate osservazioni, ma è stata chiesta un'integrazione da parte del Genio Civile. Il Genio Civile è stato chiesto ai progettisti quindi di realizzare le opportune integrazioni. E poi dopo il Genio ha dato parere favorevole, quindi siamo nella fase in cui c'è una presa d'atto dei risultati, delle integrazioni chieste dal Genio Civile nelle fasi di...
No, scusi assessore, c'è troppa confusione. Siccome lei sta spiegando una delibera perché gli è stato richiesto dal Consiglio, il Consiglio starà a sentire.
Tra la fase di adozione e la fase di approvazione definitiva. Il piano, come è noto, prevede la demolizione di un edificio artigianale, diciamo in corrispondenza delle mura lungo il tratto, diciamo, vicino a via del seminario, per capirci, la realizzazione dei trasferimenti dei diritti edificatori in vari lotti nella città. Quindi un intervento, diciamo, da un punto di vista urbanistico di compensazione e trasferimento dei diritti edificatori, è un intervento molto interessante perché comunque va nella logica di liberare gli spazi intorno alle mura a seconda delle strategie che l'amministrazione sta avendo.
Grazie per l'assessore. Consigliere Berselli.
Grazie Presidente, Assessore e colleghi, ancora un saluto
Bene, questo piano va nella stessa direzione, tanto aveva già avuto da parte mia, ma penso un po' da tanti di noi, un parere favorevole. Va ricordato che questo piano non ha sempre avuto un parere favorevole, perlomeno in commissione, l'abbiamo visto più volte. Inizialmente spalmava questi diritti che andava a recuperare sulla demolizione degli addossati alle mura storiche del 300, che sottolineo anche durante la giunta Cenni, di cui, come dico sempre, perdonatemi, ma mi pregio di aver fatto parte, era una delle strategie portanti anche della giunta Cenni, quindi siamo in come lo aveva ereditato anche dalla giunta Romagnoli, quindi e oggi si continua in questa direzione, quindi liberare dove possibile gli addossati alle mura, che sono cresciuti come funghi un po' in tutta la città in tempo in cui vi era una coscienza diversa, dove si sfruttavano anche in termini di costruzione, di solidità, le mura stesse, quindi c'era un pensiero diverso. Oggi avere un bel corridoio intorno alle mura significa valorizzare le mura, significa poter dire che, come il centro storico di Prato è uno dei centri storici, può piacere o meno, ma è comunque uno dei centri storici medievali meglio conservati di tutta Italia, e quindi avere delle mura liberate che hanno un bel respiro, che sono percorse e percorribili, beh, insomma, da un bel corridoio verde, beh, francamente oggi può sembrare un'utopia, ma ci si sta lavorando da diversi anni e sono convinto che col tempo, con le trasformazioni che ci possono essere, si potrà arrivare veramente a dei risultati importanti. Detto questo, ciò non toglie che si debba vendere l'anima al diavolo. Inizialmente, quindi, questo piano aveva fatto delle proposte che non erano state considerate, ritenute congruenti da tutti in commissione. Poi, quindi, ha trovato dei più tempi per venire in commissione, per trovare quindi questa forma attuale che soddisfa un po' tutti. E quindi, come detto all'assessore, vengono spalmati i diritti edificatori su vari interventi anche minori. E su questo poi mi voglio soffermare nell'intervento successivo, perché su questo va fatto un ragionamento e sarà proprio il momento calzante per fare un ragionamento importante riguardo a questi. In questo caso, quindi, abbiamo trovato, al di là del genio civile, che quindi questi tecnicismi che sono dovuti, per l'amor del cielo, però già c'era stato un'adozione con parere favorevole, al quale io confermo il voto, quindi, di parere favorevole. Grazie.
Grazie, consigliere Berselli. C'è qualcun altro iscritto a parlare? Consigliere Carlesi, grazie.
Sì, per dire due cose, aggiungendo anche a quanto diceva il collega Berselli, a quanto ha detto l'assessore. Considerando che noi siamo in un momento storico molto particolare, è difficile far vedere partire piani di recupero, piani attuativi molto consistenti, molto grandi. In questo caso è vero che c'è stato un grande lavoro, perché è stato ripetutamente visionato dalla commissione, dagli uffici, quindi, se si pensa bene, è un lavoro anche amministrativo importante. Però alla fine credo che, trattandosi di un piano di piccole dimensioni e soprattutto dove si vanno anche a distribuire piccole superfici in più parti della città, credo sarà anche facile vederlo partire, ottenendo però un risultato importante. Perché intanto, in un luogo attualmente che potrebbe essere anche definito parzialmente degradato, che è quello fuori dalle mura di via del Seminario, quindi via Meucci, avremo delle mura liberate e restaurate e un verde pubblico. Quindi credo che sia un primo risultato. Ma non solo, abbiamo anche come commissione proposto al Consiglio Comunale di deliberare che cosa? Al momento dell'adozione, che gli oneri, diciamo che gli standard mancanti, in qualche modo fossero da ritrovare, e quindi monetizzandoli fossero destinati ad andare a supporto a degli interventi di sicurezza stradale nella parte nord della città, dove, guarda caso, si vanno a spalmare molte di queste edificazioni, queste tre edificazioni. Quindi si ottiene un risultato prezioso anche in questo caso, perché saranno soldi veri, spendibili sul territorio, per andare a migliorare soprattutto sull'asse diciamo a nord di Viale Galilei, via Fratelli Cervi, via Bologna, questi soldi, che non sono nemmeno pochi perché sono circa una 70.000 euro, che potranno essere veramente utilizzati per interventi di riqualificazione e messa in sicurezza. Quindi è vero che si vanno a riportare queste superfici modeste in tre zone della parte nord della città, però le monetizzazioni si vanno comunque a spendere lì. Quindi mi sembra che si sia fatto anche in questo senso un'opera di equilibrio sostanziale a favore di una zona che ha bisogno di interventi di questo tipo.
Grazie consigliere Carlesi. C'è altri iscritti a parlare? No. Hai bisogno della replica? Vuoi far replicare? No. Allora si può entrare in dichiarazione di voto. Per la dichiarazione di voto, capogruppo Sciumbata. Nessuna dichiarazione di voto. Capogruppo Milone, nessuna dichiarazione di voto. Capogruppo Mondanelli non è in aula. C'è di dichiarazione di voto? Nessuna dichiarazione di voto. La capogruppo Pieri non è in aula. Consigliere Silli, dichiarazione di voto? Nessuna dichiarazione di voto. Capogruppo Lombardi, dichiarazione di voto? No. Capogruppo Verdolini, dichiarazione di voto? No. Capogruppo Giugni, dichiarazione di voto? No. Capogruppo Rocchi, dichiarazione di voto? No. Allora, mettiamo in votazione il punto 4, piano attuativo 333, denominato Via Meucci, per intervento di demolizione di un complesso artigianale adiacente alle mura. Noi siamo pronti. È uscita la consigliera Pieri, ci ha inserito il badge, per favore glielo levate. E qui siete tutti in aula. Il Sapia non è in aula. Ah sì, non ti vedevo, scusa, eri dietro, scusa Dante, era coperto dalla consigliera Sansone, non lo vedevo. Vabbè, scusa. Aldo Milioni, si vota. Non votante?
No,
ora perfetto, non ce n'è. Aventi diritto presenti, totale votanti 28, 25 favorevoli, 3 astenuti, 25 favorevoli e nessun contrario. La delibera è approvata. Pieri è fuori? Sì, perfetto. Perfetto, grazie. Non c'è l'immediata eseguibilità.
No.
Punto 4, piano attuativo 333, denominato Via Meucci. Via Franchi, scusate, questo l'ho fatto. Scusate. Piano attuativo 353, denominato Via Franchi, per intervento di ristrutturazione conservativa con parziale cambio di destinazione d'uso. Avete bisogno della relazione?
Sì,
Berselli, benissimo. Una volta ci sa l'assessore, lo usiamo.
No. Allora, questo, come nel caso, allora, questo è un piano molto, molto piccolo, però anche abbastanza interessante, perché va a agire in una zona molto importante della città, che è la zona, quella, diciamo, settore nord delle immediate adiacenze del centro storico. Quindi è una zona dove c'è una grande attenzione. Il settore, per capirci, va dalle mura, arriva fino al fabbricone. Quindi è una zona dove già sono stati fatti diversi interventi, nella zona dell'università, a Piazza Ciardi. Quindi questo è un immobile che ha una destinazione sportiva, in questo momento è stata la palestra, per cui viene fatto un piccolo cambio di destinazione. L'adozione è stata fatta, come gli altri piani, a novembre 2017, nelle fasi di successive non sono state presentate osservazioni, come nel caso precedente il Genio ha chiesto approfondimenti che sono stati forniti dai tecnici, e quindi diciamo in questo momento quello che si va a fare è approvare la relazione diciamo geologica e tecnica come parte del piano, e quindi è un passaggio tecnico in Consiglio Comunale perché venga integrato questo ulteriore documento alla documentazione.
Berselli, grazie.
Sì, grazie Presidente, Assessore ancora e colleghi. Non era certo uno spregio o un dispetto farglielo spiegare, è che era propedeutico un ragionamento che voglio fare legandolo all'approvazione del piano. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un'ex palestra nella quale viene fatto anche una bella unità immobiliare, ma quindi si mantiene, si valorizza, va bene? Quello che è un fabbricato importante nel tessuto della città, che ha anche una bella facciata, è riconosciuto quindi. Bene, quindi il senso non è tanto dire sì e basta, il senso è dire cosa sta avvenendo. Sta avvenendo in questo caso, come ha detto lei Assessore, un cambio di destinazione d'uso da una destinazione a un'altra. Quindi quello che io voglio dire, che come vi avevo preannunciato anche prima, è che siamo in presenza di un mercato, di un periodo, di un tempo, di un contesto che è molto difficile. Quella crescita della città tumultuosa, che magari si è lasciata dietro anche tanti problemi che abbiamo visto negli anni precedenti, questo è ragionevole pensare che per un lasso di tempo anche abbastanza importante non avvenga, anche se sarebbe auspicabile, fermo restando come dire, la tutela del territorio e quindi un ripensamento importante di come potrebbe avvenire, ma questi sono problemi diversi. Ma siccome siamo in una fase vicini al cosiddetto piano operativo ex regolamento urbanistico, è bene importante sottolineare l'importanza quindi di questo tipo di interventi, queste flessibilità sono molto utili. Ora noi oggi vediamo il riutilizzo in un modo anche intelligente e anche di rispetto di questa bella fabbricato che c'era. Però di fronte al futuro piano operativo cominceremo a parlare anche di flessibilità di questo. Quindi io auspico davvero che, come è avvenuto per questo piano, possa avvenire per tanti altri piani, lo possa prevedere anche in automatico, perché la piccola economia di trasformazione degli immobili sarà quella trainante per il futuro dei prossimi anni. È qui che noi dovremo cercare di dare delle agevolazioni, di cercare di andare incontro, di capire dove è possibile essere flessibili quanto prima e con meno, come dire, storture o interventi anche di consiglio comunale, riducendoli al minimo, perché se vogliamo qui siamo in consiglio comunale per un appartamento. Cioè, mi sembrerebbe una cosa, quindi prevediamo negli strumenti urbanistici futuri che ci sia una situazione da non dover tornare sempre in consiglio per tutte queste situazioni che sono davvero auspicabili perché muovono l'economia. L'economia non si potrà muovere su grossi interventi, si muoverà su questi. E questi sono quelli che vanno agevolati, sono quelli che vanno aiutati, perché se è vero come è vero che l'economia dell'edilizia è un volano che muove fino al 50% complessivo, è purtroppo un 50% più stretto, più piccolo, proprio per le ragioni che ho detto prima. Quindi cerchiamo veramente in futuro di agevolarli e di renderli il più possibile logici e automatiche questo tipo di procedure, che per la quale in questo caso trova il parere favorevole da parte mia. Grazie.
Grazie consigliere Berselli. C'è scritto qualcun altro? Consigliere Carlesi.
Sì, allora, sono contento dell'intervento del collega Berselli, perché come il collega Berselli sa, già in commissione abbiamo cominciato a vedere, diciamo, alcune questioni riguardano il piano operativo, e il piano operativo va in questa direzione, cioè va in una direzione della semplificazione e della flessibilità, o meglio, rende in qualche modo generalizzata la possibilità di intervenire su degli edifici senza dover passare in particolar modo per alcune in certe fasce di metri quadri di SUL, di superficie utile lorda, consente di poter intervenire una volta che questi sono conformi al piano operativo adottato, o con permesso a costruire, o se supera una certa, un certo numero di metri quadri di SUL, con permesso a costruire convenzionato. È chiaro che una proposta di questo tipo nel prossimo piano operativo non avrebbe dovuto passare sotto il vaglio della commissione urbanistica, dell'adozione, del passaggio del tempo alle osservazioni, delle controdeduzioni e dell'approvazione definitiva. Avrebbe avuto un percorso decisamente più agevole, più veloce, proprio nell'ottica di facilitare gli interventi su questi edifici. Nel merito di questo però dobbiamo dire due cose importanti. In primo luogo, i primi progetti che ci sono arrivati su questo edificio erano molto complessi, prevedevano l'abbattimento, la realizzazione di 6 appartamenti e via di seguito, per di più mettendo in condizione un confinante di non poter fare quello che poteva fare, quindi c'era, nonostante tutto, c'era un parere condizionato che poteva andare in quella direzione. La scelta invece di ristrutturare l'edificio lasciando il piano terra commerciale e destinando la parte sopra a abitazione, a loft come impostazione progettuale, di sicuro è meno impattante per quanto riguarda la zona stessa, tant'è che mentre sul primo progetto noi dovevamo cercare un'importante monetizzazione di standard che era di circa 80.000 euro, in questo caso non c'è neanche un metro di standard da monetizzare, segno evidente che siamo pari con tutti, ecco, questo tipo di ragionamento. E poi, ecco, sinceramente fa piacere che fra i proprietari ci sia qualcuno che alla fine lo utilizza proprio per se stesso, quindi si fa un intervento di riqualificazione, anche proprio di riutilizzo dell'edificio. Quindi anche questo è un altro di quei piani che si vedrà veramente attuato. Ecco, quindi piccoli piani che trovano una sua conclusione con l'approvazione definitiva, sì, ecco, molto in mente forse ci fossero state altre norme, tutti questi passaggi si potevano evitare con meno dispendio di soldi pubblici, perché ogni passaggio in commissione, ogni passaggio negli uffici, ogni passaggio in consiglio comunale costano, e abbiamo fatto una stima che una variante o un piano di recupero va oltre 20.000 euro di costi complessivi, quindi se si deve per l'amministrazione comunale, quindi se si deve, e qui si incassa poco niente come oneri, quindi se si deve fare il conto della serva, meglio creare le condizioni per la flessibilità e per la semplificazione, quindi a maggior vantaggio per i cittadini e anche a maggior vantaggio per l'amministrazione comunale. Nello specifico un parere positivo, favorevole, perché veramente il piano anche sotto questo aspetto vale veramente la pena approvarlo, perché presenta anche una apprezzabile scena, diciamo, progettuale e architettonica, quindi una riqualificazione, l'edificio non è neanche brutto esternamente, quindi va anche bene, insomma, in questo senso venga lasciato così, quindi è un parere favorevole.
Grazie consigliere Carlesi. C'è qualcun altro iscritto a parlare? No. Hai bisogno della replica? Vuoi parlare? Sì. Do la parola all'assessore.
No, sì, quello che mi interessa, diciamo, fare come ragionamento, appunto, è seguire i ragionamenti sono stati fatti dai consiglieri Berselli e Carletti. Cioè, diciamo, è chiaro che lo strumento della variante, no, o comunque lo strumento di una pianificazione attuativa per un progetto di questo tipo è sicuramente sovrabbondante, cioè su questo siamo tutti d'accordo. Questo chiaramente deriva dal piano che in questo momento è comunque il regolamento urbanistico vigente, che è un piano pensato negli anni 90, nella seconda metà degli anni 90, cioè quindi è un piano che appartiene a una città, a una fotografia di una città, è una cultura urbanistica di strategie di politiche urbane di quegli anni, quindi siamo in un mondo completamente diverso. È chiaro che, e qui è importante fare un ragionamento, cioè dovunque, l'abbiamo sempre ripetuto, noi del piano si parla delle strategie più alte, dei temi più grandi, delle cose più appariscenti, tra virgolette, che sono strategie urbane, la declassata, il Marolotto Zero, eccetera. Ma il piano in realtà è per il 90% azioni e strategie sull'edificato. In una città come Prato, a maggior ragione, dove comunque il territorio è diviso oggettivamente non solo da un punto di vista statutario, ma proprio, diciamo, come guardandola da Google, in una parte urbana e una parte agricola. Quindi sulla parte urbana, chiaramente, le strategie sono esclusivamente o quasi esclusivamente strategie di riuso. Come è noto, il riuso è una delle strategie più importanti che verrà affrontato dal piano, e il riuso lo si fa appunto rispetto ai temi di oggi, quindi alle strategie di oggi, alle politiche urbane, come attraverso flessibilità, attraverso attraverso l'urbanistica che rende possibile gli interventi edilizi. Questo è importante. Quindi quello di intervenire e di dare la possibilità di interventi che sono in linea, tra l'altro, con lo sviluppo normativo degli ultimi anni a livello anche nazionale, è una strategia fondamentale, perché gli interventi, e soprattutto se si vuole far partire un settore anche dell'economia fondamentale come quello dell'impresa delle costruzioni, gli interventi ammissibili nel medio periodo, nel breve periodo, sono interventi di riuso, quindi sono questi gli interventi. Quindi il piano va a agire in questa dinamica di affrontare l'edificato esistente con un approccio che tenda a fare cosa? A rendere molto semplici quegli interventi che sono in linea con le strategie più generali, ma che di fatto poi dopo si attuano con interventi edilizi. Quindi questo per dire cosa? Che effettivamente questo piano è un piano che è sovrabbondante, perché è all'interno di una normativa assolutamente di 20 anni fa, no? Anzi di più di 20 anni fa. Quindi questo, se noi vogliamo che appunto in città si riutilizzino gli edifici, ci sia una strategia da questo punto di vista che generi anche posti di lavoro, attività economica, progettazione, interventi edilizi, eccetera, che sono interventi tutto sommato assolutamente equilibrati e calibrati alla dimensione della città di Prato, è evidente che il piano andrà nella direzione di rendere molto semplice questi tipi di intervento.
Grazie Assessore. Si entra in dichiarazione di voto. Capogruppo Sciumbata, dichiarazione di voto? Nessuna dichiarazione. Capogruppo Milone non è in aula. Capogruppo Pieri, dichiarazione di voto? Capogruppo Pieri, dichiarazione di voto? Nessuna. Capogruppo Lombardi, dichiarazione di voto? Nessuna. Capogruppo Mondanelli, dichiarazione di voto? No. Capogruppo Verdolini, dichiarazione di voto? No. Capogruppo Giugni, dichiarazione di voto? No. Capogruppo Rocchi, dichiarazione di voto? No. Detto tutti sì. Allora, non c'è dichiarazione di voto. Si mette in votazione il punto 5, piano attuativo numero 353, denominato Via Franchi, per intervento di ristrutturazione conservativa con parziale cambio di destinazione d'uso. Noi siamo pronti. Due non votanti, una è la Pieri di Siluri, ha fatto molto di confusione. Oggi è tutto un chiacchierare. Allora, 27 presenti in aula, 24 favorevoli, 3 astenuti, nessun contrario. La delibera è approvata, non c'è immediata eseguibilità. Allora, avremo avuto l'interrogazione al punto 8,
della consigliera Garnier in merito ai disagi della frazione Paperino, ma la consigliera è assente. Punto 10, consigliera sempre Garnier, disagi per i malati stomizzati. Questa è la terza volta che si porta in consiglio e dal regolamento gli sarà data risposta scritta. Punto 11, interrogazione del consigliere Emanuele Berselli sul comando di un dipendente del Comune di Prato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Do la parola al consigliere e poi all'assessore Squittieri e di nuovo al consigliere. Grazie.
Grazie Presidente, grazie Assessore. Mi sembra che ci sia poco da illustrare, molto chiaro, vero? Semmai si farà qualche commento a seguito di quella che è la risposta. Grazie.
Grazie consigliere Berselli. Assessore.
Sì, grazie Presidente, grazie consigliere Berselli. Rispetto alla interrogazione, ai punti delle domande poste dal consigliere sul comando di un dipendente comunale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 15 febbraio 2018 al 31/12/2018. Ovviamente, come si sa, l'amministrazione comunale sta facendo secondo i piani assunzioni che noi abbiamo approvato nella giunta comunale dei vari anni, una serie di assunzioni, tra cui per le assunzioni utilizziamo le graduatorie esistenti per dipendenti, per diciamo categorie C amministrative e contabili, che tra l'altro, lo dico insomma così a commento, stanno arrivando anche a conclusione, quindi abbiamo fino a esaurimento utilizzato le graduatorie che erano state prorogate dal governo al seguito del blocco delle assunzioni dovuto al riordino delle province. Rispetto alle domande poste dal consigliere rispondo in ordine. La motivazione fornita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per chiedere l'attivazione del comando è quella, cito virgolettato, di urgenti e inderogabili esigenze senza ulteriori specificazioni. Il procedimento di comando e quindi l'entrare nel merito delle competenze possedute dalla dipendente per cui è stato richiesto del comando non compete all'amministrazione comunale di Prato, ma compete direttamente alla Presidenza del Consiglio la verifica di queste insomma, caratteristiche. Che il decreto di comando è in corso di perfezionamento presso il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come è stato comunicato via PEC al Comune di Prato, che le motivazioni che l'amministrazione comunale ha dato tra le varie, diciamo, quella più rilevante è sicuramente, cioè che ci hanno spinto e hanno spinto gli uffici a scegliere verso l'assenso, sono di ordine economico. Infatti, dal momento dell'attivazione del comando, la dipendente non aveva ancora fruito dei 107 giorni di congedo parentale che gli erano spettanti per il primo figlio e degli altri 180 per il secondo figlio. Questo avrebbe consentito a questa dipendente di oltre alla fruizione delle ferie, di restare comunque assente dal servizio, pur percependo la retribuzione da parte dell'amministrazione comunale. Almeno fino al termine dell'anno 2018, quindi fino alla fine dell'anno comunque questa dipendente sarebbe stata dipendente del Comune di Prato, ma avrebbe potuto e utilizzato il congedo parentale per il primo e secondo figlio più le ferie, e quindi sarebbe stata sicuramente assente, quindi la spesa per un dipendente comunque non avremmo avuto in servizio sarebbe stata a carico dell'amministrazione comunale, in questo caso andrà a carico della Presidenza del Consiglio. L'amministrazione comunale non ha assegnato alcun incarico a questa dipendente, né ci sono stati accordi di carattere fiduciario con la Presidenza del Consiglio, che autonomamente ha chiesto il comando che viene istituito secondo l'ordinamento vigente. Domanda 6, si conferma che è stata assunta a tempo determinato dal 1/12/2017 e che quindi è ancora nel periodo di prova. Sì, è ancora nel periodo di prova, che però non è una causa ostativa per l'attivazione del comando. Anzi, il periodo di prova si conclude diciamo, nell'ente in cui viene comandato. Infatti l'istituto del comando non vincola, non altera il vincolo di dipendenza organica al comune di Prato, ma ne instaura uno nuovo presso legato alla prestazione di servizio. Inoltre, giustamente, dico io, il consigliere Berselli rileva la carenza di organico che noi, diciamo, lamentiamo da tempo anche rispetto alla dotazione d'organico del Comune di Prato, e per questo, diciamo, facciamo le assunzioni. Questo tipo di comando, per le cose che dicevo prima, e cioè per i diritti ovviamente di questa dipendente che sarebbe stata comunque assente fino alla fine del 2018 dal servizio, nonostante, diciamo, le carenze d'organico, questo non ci avrebbe permesso di avere comunque la dipendente a servizio dell'amministrazione, quindi, diciamo, non modifica. E concludo, non modifica strutturalmente quello che, diciamo, sarebbe successo per il Comune di Prato. Grazie.
Grazie Assessore. 3 minuti per dire se è soddisfatto e motivarlo al consigliere Berselli.
Grazie Presidente. Beh, con quale motivazione, argomentazione è stata chiesta la Presidenza? Urgente e inderogabile. Io le chiedo se è una cosa solita. Non mi sembra. Quali sono le riconosciute, chissà, su migliaia di dipendenti, non so quanti è capitato, quali sono le riconosciute esigenze di servizio non compete all'amministrazione comunale? A me mi sembra imbarazzante, sembra più il gioco delle tre scimmiette alla fine. Se questo comando risulta essere stato adottato in uno sposito specifico, beh, devono solo comunicarlo, comandano loro, si chiede una persona, bene, andiamo avanti. Con quali motivazioni il Comune ha concesso? Economica. Scusate, se l'avete presa sapete che la dovete pagare. Quinto, se corrisponde al vero, e salta fuori che questa ha da avere 107 più 180 giorni. Io cerco di capire, ma se ha fatto nel 2014 due mesi all'ufficio elettorale e poi è stata ferma per 4 anni e ora gli si deve pagare noi il congedo parentale. Questa è un'altra cosa che mi risulta molto strana, devo dire la verità, ma la prendo così, tanto la metto insieme alle altre. Infine, le ultime due domande: se corrisponde che la persona non risulterebbe neppure avere determinato il periodo previsto di 90 giorni, beh, dare una risposta che non è ostativo, francamente. Io so che cosa dire, sono più imbarazzato io ad ascoltare che non credo quello che è stato detto, non per lei, per l'amor del cielo. E infine il problema che resta scoperto dell'organico, ma io non ho dubbi che se l'avete chiamata in qualche modo sarà servita e qualcuno ve l'ha captata proprio, come il fumo alle schiacciate. Sarà così brava? Non lo so. Aveva fatto solo 2 mesi 4 anni prima ed era in graduatoria insieme a tanti, non riesco a capire. Riconoscerete che è una situazione veramente singolare più che insolita. Ogni commento, io, si commentano da sé queste domande e queste anche imbarazzate risposte. Devo, imbarazzanti allora, devo dire se sono soddisfatto. Beh, forse cerco fra me e me un modo per porre un accento alla mia insoddisfazione. Se mi chiamassi Staffelli invece che Berselli, vi darei un tapiro d'oro. Grazie.
Allora, non avendo la consigliera Garnier e non avendo altri punti all'ordine del giorno, il Consiglio Comunale è terminato. Sì, è terminato, se volete fare dell'altro. Questo aveva programmato la conferenza capigruppo il 22, non c'è Consiglio Comunale.